piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Questi temporali sono colpa del cambiamento climatico, colpa dell'uomo. Gli aerei che inquinano, gli orsi non cambiano più il pelo, i ghiacci si sciolgono, la siccità, l'uomo sta devastando. Ma non dite cazzate, è normale, settembre piove, sta arrivando l'autunno, piove, non cagate il cazzo con il cambiamento climatico, basta, piove, normale, prima faceva caldo, adesso fa freschino, man mano farà ancora più freddo, ma l'anno prossimo torna il caldo, bestiale, cioè è normale, no? Funziona così, basta!
Questo è un comico milanese, Andrea Pucci, che parla di quello che è un tema molto attuale oggi, quello del cambiamento climatico inteso come una bufala. È chiaro, e sono il primo ad ammetterlo, che esistono delle forme di dimostrazione di protesta contro chi non è sensibile all'emergenza climatica, che sono piuttosto irritanti, che secondo me sono sbagliate proprio come strategia. Le persone che fermano le macchine, bloccano le autostrade, le stesse figure in sé portano a pensare ma siete portatori di un'idea che non può essere condivisa. Però c'è un movimento, inutile negarlo, molto supportato da alcuni cambiamenti politici che portano tra i due estremi, da una parte Greta Thunberg, dall'altra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a dire, beh, tutto sommato, abbiamo creduto a una favola, abbiamo creduto a una serie di persone ispirate da un'ideologia, da un pensiero woke, da un pensiero buonista, chiamatelo come volete, che ci hanno riempito di stupidaggini sul fatto che il pianeta stia passando un'emergenza, che l'ambientalismo è un tema che deve essere sposato e messo in pratica da tutti, e che in fondo sia la ragione di un degrado del clima, dell'ambiente, del pianeta, del benessere dato dall'uomo, in realtà è un normale avvicendamento fra caldo e freddo. Poi ci sono quelli che dicono, sì, ma dov'è il riscaldamento terrestre? Oggi fa freddo, devo mettermi il cappotto, la pelliccia. Beh, di questo oggi vorremmo parlare. Ne parleremo appena lo avranno chiamato e messo in onda con una persona che ha scritto proprio un libro su, diciamo, l'importanza di seguire un metodo scientifico per analizzare il degrado del pianeta. Vorrei che voi mi parlaste di quella che è la vostra percezione. Avete raggiunto una certezza, perlomeno una convinzione, sul fatto che il discorso ambientalista sia stato esagerato, sia stato portato avanti per scelte soprattutto ideologiche, che abbiano detto, inventato panzane per o dominarci o farci passare l'idea di un mondo che non è quello reale, anteponendo quello che è l'ideologia, quello che sono poi gli interessi e i profitti. Beh, oggi è il momento per parlare. 800240024. Cercheremo di capire perché siamo o c'è un grande movimento di convinzione sul fatto che l'emergenza climatica sia tutta una bufala.
Attenzione, vi svelo perché l'emergenza climatica è una buffonata, non esiste. E lo faccio spiegandolo in maniera economica, tramite l'economia. La teoria dell'emergenza climatica, del surriscaldamento del globo terracqueo, dice che se continuassimo con l'inquinamento di oggi, con l'emissione di CO2, eccetera, avremmo un innalzamento dei mari, un aumento delle temperature, un scioglimento di ghiacciai, eccetera, un conseguente innalzamento dei mari. Perfetto. Allora, se si innalzasse di soli 3 metri il livello del mare, perderemmo la California, la Florida, parte del Sud America, il Belgio, l'Olanda, tutta l'Inghilterra, tutte sommerse dai mari. Ma vi pare che se così fosse, le banche di quei paesi concederebbero oggi mutui a 30 o 40 anni? E su.
Questo è un'esemplificazione di una, diciamo, messa a punto di una teoria complottistica. Il canale TikTok, probabilmente un attento osservatore di quelle che sono, diciamo, le questioni scientifiche, si chiama Pappone Virtuale. Pappone Virtuale ha una sua maniera di dimostrare che in realtà l'emergenza climatica sia una bufala. Devo dire, se uno va a cercare rete, visto che la rete è sicuramente alimentata e orientata, secondo quello sono, diciamo, i flussi di potere che condizionano il pensiero, oggi se va in rete è più facile trovare dimostrazioni di persone che confutano, ridicolizzano, mettono in crisi tutte le teorie finora espresse sul riscaldamento climatico, sull'emergenza climatica, e sulle specie in via d'estinzione, e sulla necessità di comportamenti ecologici, via dicendo, tendono a far capire e credere che siamo stati tutti vittime di un grande abbaglio, di un grande complotto. Beh, io vorrei che qualcuno che di questo è convinto mi portasse le sue convinzioni, portasse le sue fonti, dicesse perché è più facile pensare così rispetto a pensare c'è una crisi. Io volete sapere la mia opinione, io penso che l'ambiente sia fortemente in crisi, io penso che l'abbiamo maltrattato, usato in maniera sconsiderata, ma penso altresì che alcune figure chiave di quella che era la lotta ambientalista hanno avuto un effetto del tutto sbagliato, orientato male, creato una situazione generale di sfiducia. Forse dovevamo puntare un po' meno sui fattori emotivi, sui personaggi, tutto il movimento creato attorno a Greta Thunberg, anche se diceva cose del tutto sacrosante, probabilmente alla fine non ha dato l'effetto uno poteva pensare che potesse dare. Come pure i movimenti che compiono azioni quotidiane di sabotaggio, di distruzione di opere d'arte, di insudiciamento di patrimonio pubblico o di blocco stradale, in realtà creano subito un effetto immediato di dire: meglio di questa gente non voglio nemmeno sentir parlare. Quindi 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate.
L'aumento della CO2 causa un leggero riscaldamento. Detto ciò, quando parlano della fine del mondo, della catastrofe per l'esistenza, non è scienza. Non conosco scienziati che ci credono. La CO2 è stata molto più presente di oggi, ci sono stati dei momenti in cui è stata meno di oggi. Ma dicono che ora è diverso? Che c'è di diverso? Quello che è diverso è che ora abbiamo i media, ora abbiamo i governi che stanno provando a spaventarvi. E se siete abbastanza ignoranti, riusciranno a spaventarvi. Se non vi fate delle domande, riusciranno a spaventarvi.
Allora, intanto, Mario Tozzi, buongiorno.
Buongiorno.
Ero preoccupatissimo, stavo menando il camperlaio attendendo che lei venisse e ho semplicemente fatto una rassegna di persone che in rete esprimono il loro scetticismo verso tutto ciò che ha a che fare con l'emergenza climatica e riassumo quello che ho detto finora. Ho detto che oggi il trend è sicuramente determinato dal nuovo presidente degli Stati Uniti, da un movimento generale comunque, tende a classificare tutto quello che si è detto, studiato, scientificamente provato rispetto al cambiamento climatico, alle specie in via di estinzione, come una grande bufala, un grande inganno, che fa parte probabilmente delle abiezioni del pensiero woke, quindi mettono tutto in un grande calderone, i buonisti, quelli di sinistra, ci hanno preso in giro, ci hanno ingannato. È molto bello pensare che in realtà il mondo segue una sua dinamica, che è sempre stata la stessa dall'inizio, dall'origine appunto dell'esistenza della Terra, quindi non ci dobbiamo preoccupare, soprattutto non è vero che ci sia riscaldamento climatico, figuriamoci, io devo mettermi il giubbotto imbottito e i guanti. Ma Mario Tozzi, che lo conoscete, è un geologo, è il primo ricercatore del CNR, saggista, un grande divulgatore scientifico, noto in televisione, fatto programmi come Sapiens, ma anche attraverso i social è molto attivo, quindi è un osso duro per chi pensa che sia un propagatore di fandoni. Ha scritto però un libro, Prove tecniche di estinzione, un libro che è recentemente uscito per Touring Club Italia Editore, Prove tecniche di estinzione, istruzioni per salvare il salvabile. Mentre si stava collegando abbiamo mandato anche l'intervista di un climatologo, Richard Lindzen, un professore del MIT, esperto in fisica dell'atmosfera, che naturalmente fa parte dei nuovi esperti che rimettono tutto in crisi. Si è domandato lei, Tozzi, come mai improvvisamente sia risorto in maniera così veemente e così sicura è così tetragono e quindi inattaccabile, questo movimento che mette in dubbio tutto ciò che è stato, diciamo, studiato, testato, confrontato alla comunità scientifica sull'emergenza climatica? È un calderone in cui ci ha messo tutto e quindi ci sta anche l'emergenza climatica, o è più semplice pensare così? Ci deresponsabilizza e ci impedisce anche di avere comportamenti che in realtà possono essere anche impegnativi?
Ma dietro c'è, tanto vorrei sapere di quando è quell'intervista di Richard Lindzen, perché Lindzen, che è stato un grande climatologo, l'ha pensata così fino al 2012, se non mi sbaglio. Poi nel 2012 rilascia un'intervista al New York Times in cui sconfessa tutto e dice che sarebbe un pazzo chi negasse l'influenza antropica nell'attuale cambiamento climatico. Quindi mi dovete dire di quando è quell'intervista, perché mi è sfuggita.
Adesso chiedo.
Ma non... Sì, perché normalmente Lindzen ha cambiato idea ormai da più di 12 anni, però magari invece l'ha ricambiata ancora e staremo a vedere. Ma detto questo, 98 scienziati su 100 che si occupano delle cause del cambiamento climatico ci dicono che dipende da noi, e a noi non ci fa piacere che ce lo dicano.
Che del 2017, quando inviò questo appunto, appello a Trump firmato a 300 esperti, che diciamo,
so,
la base teoretica che più usano diciamo i negazionisti, vedi, anche gli scienziati ci hanno ripensato, quindi erano tutte cazzate, questa è la sintesi.
Allora, però ha ricambiato idea successivamente dopo, e poi comunque uno, se io chiamassi i 100 migliori specialisti al capezzale di un mio amico morente e due mi avessero dei dubbi su operarlo e 98 no, che farei? Ma veramente siamo al rovesciamento delle questioni. Naturalmente la scienza lo spiega tutto.
Sì, ma è la stessa cosa, mi scusi, no, se è la stessa cosa che avviene adesso, va molto di moda dire che tutto ciò che è stato fatto nel periodo del Covid era tutto un grande inganno, figuriamoci. Non è la scelta strategica a sorreggere una tesi negazionista, che vorrei capire qual è la radice che ci stia dietro, a parte le scelte politiche, logicamente, e gli interessi che ci stanno dietro. Ma perché adesso è più facile dire che il mondo scientifico ha preso un grande abbaglio su tutto ciò che sembrava che in qualche maniera, con grande fatica e con grande impegno, comunque la comunità scientifica aveva espresso?
Ah, ma è sempre una questione di denari. E infatti lo vediamo bene, perché il negazionismo non nasce oggi, nasce quando si negavano gli effetti mortali e mortiferi del fumo. Quando si faceva quello, lo facevano degli scienziati, mica erano degli ultimi arrivati. Lo facevano però senza portare nessuna nuova verità scientifica, esattamente quello che fanno oggi i negazionisti. Non hanno una nuova verità scientifica. L'unica cosa che gli interessa è fare confusione, perché in quella confusione possono continuare a far andare avanti le cose come loro volevano, cioè facendo affari. Non c'è proprio altro. Tu dici, ah, vedi, gli scienziati non sono nemmeno d'accordo fra loro, perché io dovrei prendere dei provvedimenti che cambiano il mio stile di vita? Esattamente a questo serve. L'hanno sempre fatto. Non c'è alcuna robustezza scientifica dietro, perché non gli interessa proprio. Quello che gli interessa è non mettere freni al libero mercato, diciamocela in maniera molto chiara, perché altrimenti stiamo qui a ciurlare nel manico ancora con questa storia di quello che ti dice che l'anidride carbonica fa bene. È vero che l'anidride carbonica in passato è stata più alta, ma 800.000 anni fa, dal 1950 che non superava le 300 parti per milione. Io non vorrei che si scherzasse su sta roba, perché poi dopo non ci rimetteremo noi, ma i nostri figli sì, e invece c'è chi vuole continuare a fare affari come faceva prima, non pensando che i suoi figli staranno sulla stessa barca dei nostri. Ed è questo che non si capisce, perché pensano, vabbè, ma ancora un altro po' di affari e poi dopo vedremo. Sono veramente senza alcuna giustificazione né scientifica né etica.
Su questo ne prendo atto, sono d'accordo. Ma lei si è domandato come mai è più facile che passi questo messaggio rispetto a quello del pericolo o della necessità comunque di agire anche individualmente per, non dico risolvere questo problema, come c'è nel suo libro, di salvare almeno il salvabile? Perché oggi c'è una tendenza generale, si è più portati a pensare che sia stata tutta una grande illusione. È stata sbagliata la comunicazione. Io prima ho parlato Greta Thunberg, che in realtà se uno tira le somme, pur dicendo cose totalmente difendibili, in realtà si è giocato troppo sull'impatto emotivo del personaggio divergente e strano. Le persone che fermano le macchine per strada o insozzano i monumenti non portano, diciamo, valore alla causa che lecitamente portano avanti in piena strutturazione. Quindi è stata sbagliata una comunicazione, cioè la comunicazione più forte, anche se, diciamo, diversiva e totalmente falsificante rispetto al tema dell'emergenza climatica.
Ma questo può darsi, però prima di tutto è stata sbagliata da chi governa i meccanismi dei media. Se io faccio un dibattito televisivo, fammi sentire quello che la pensa così, fammi sentire pure lo scettico. Lo scettico non lo devo sentire, perché rappresenta un'irrilevante frazione della comunità scientifica e non ha prove robuste a suo vantaggio. Eppure gli do lo stesso spazio in un dibattito. Quello è sbagliato. Dovresti far parlare 10 minuti la posizione ufficiale della scienza e 10 secondi l'altro, perché ci si renda conto che è inconsistente. E invece tu vuoi il dibattito e dunque li chiami tutte e due. Per quello che riguarda invece la comunicazione che fanno gli attivisti, loro volevano dirti che cosa? Ma come, voi tenete di più al vetro che protegge il quadro o al monumento, diciamo, per strada, che non al nostro futuro? Ecco, il messaggio non era, secondo me, del tutto sbagliato. Oltretutto quella roba andava via in pochi minuti, era molto simbolica. Però c'è stato, e qui il secondo elemento, c'è stato Covid. Covid ha cambiato tutto, perché da quando le persone hanno pensato, ah no, il corpo mio non lo tocchi, perché è l'unica cosa che ho, non ho cultura, non ho formazione, non c'ho banco tutti i mezzi intellettuali a disposizione, però l'unica cosa che ho è il mio corpo, quello non me lo tocchi, non mi metti il siero sperimentale. Quello ha cambiato molto le cose, perché siccome lì erano solo 11 mesi per fare un vaccino, c'era poco tempo, qualche incertezza ce l'hai avuta, qualche cosa l'hai comunicata male, certamente non poteva andare molto diversamente, ecco che lì si insinua al dubbio. Allora è come Covid, è una bufala, come che poi non è dimostrato per nulla naturalmente, ma è molto facile, soprattutto per chi si forma sui social, dove non c'è una verifica della fonte in nessuna maniera, ecco che lì il cortocircuito si è innescato. Infatti adesso si fatica di più. In ultimo, è una scorciatoia cerebrale. Noi sapiens cerchiamo la scorciatoia. Che cos'è più semplice? Mettermi lì a pensare che però la mia autovettura
ci costa quello che ci costa meno fatica, in assoluto. Allora, devo interromperlo un secondo, Mario Tozzi, lo dare velocemente la linea di informazioni della borsa. Stanno arrivando le telefonate, così ci confronteremo anche, quindi spazzicheremo con le persone che magari non sono d'accordo con quello che diciamo, ci diranno perché non sono d'accordo. A tra poco.
Melog.
Allora, intanto grazie a Valeria Bernardi, Elisabetta Fuscone a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che abbiamo ospite Mario Tozzi, che è un geologo, ricercatore del CNR, un saggista molto impegnato in una divulgazione scientifica, in televisione, nei social, scrive su vari giornali e quotidiani. Ha scritto un libro recentemente uscito per l'edizione Touring Club d'Italia, Prove tecniche di estinzione. Istruzioni per salvare il salvabile, dove dà per scontato che siamo già in un punto avanzato di degrado del nostro clima, però ancora che con buona volontà e con impegno qualcosa è salvabile. Siamo partiti dando degli esempi di negazionismo totale. Tozzi ci ha detto che dietro un negazionismo con cui sono grossi interessi economici, probabilmente anche capacità e potenzialità di gestire i media, soprattutto i social, per far emergere quella che è l'idea di sfiducia, partendo dal Covid, che oggi per tutti, tutto ciò che è stato fatto per il Covid era soltanto una grande bufala generale ai danni dell'umanità, non sa bene quale sia lo scopo, ma anche il clima, sempre più facile sentir dire, gli scienziati si sono ricreduti. In realtà, dice Tozzi, che ciò che dicono gli scienziati comunque è un testimone più che attendibile, dice, ma no, la comunità scientifica non ha mai cambiato parere, assolutamente. Sento due telefonate, poi passiamo ancora a commentare con Mario Tozzi. Allora, Piero da Trento, buongiorno.
Buongiorno a lei.
L'ascolto.
Allora, col professor Tozzi sono totalmente d'accordo sull'approccio scientifico, soprattutto in materia di questa importanza e delicatezza. Dissento completamente sull'aspetto, diciamo, comunicativo, comportamentale, col riferimento che faceva ai ragazzi che hanno semplicemente imbrattato con della vernice delle opere che vengono in miliardi da tutto il mondo ad osservare, e quindi dimentica un approccio psicologico che è il seguente: se io sono diciamo bipartisan nel prendere atteggiamento e la mattina andando a lavorare, dove se arrivo in ritardo vengo redarguito, dove vengo mutato e quant'altro, trovo 4 energumeni che di approccio scientifico non sanno neanche che cosa vuol dire, ma mi rompono quello che avete capito perfettamente, penso che facciano un danno più grande del messaggio. Io, anche se sono bipartisan, alla fine di quella giornata facessero un referendum, voto contro.
L'ho detto anch'io in anticipo. Le strategie di comunicazione, se funzionano, sono giuste, al di là, diciamo, della giustezza del messaggio che portano. Il risultato, dice lei, quello generalmente registrato in tutte le persone. Quindi questa strategia, pur animata da ottimi principi, era sbagliata, perché non ha funzionato e ha creato un effetto contrario. Su questo sono d'accordo anch'io. Sentiamo Roberto da Genova.
Buongiorno. Io volevo solo portare un esempio tangibile. Lo scorso anno, durante un'escursione a un rifugio a oltre 2000 metri nel Cuneese, parlando con il gestore presente sul territorio da oltre 20 anni, mi raccontava che per la prima volta lui ha trovato le formiche a quell'altitudine. Per me questo è stato un dato oggettivo che comunque mi ha colpito. Poi non sono assolutamente un esperto del settore. Grazie mille.
Va bene, allora, Mario Tozzi, due punti di vista. Una persona che conferma che le strategie, pur essendo fondate su principi sacrosanti, non hanno funzionato. Il secondo dice, vabbè, questi sono sistemi empirici, altrettanto potrà dirle chiunque che ha avuto prove contrarie rispetto a quello che è l'emergenza climatica. Vogliamo velocemente, mi rendo conto che può sembrare ridicolo, spiegare come funziona il metodo scientifico, la verifica scientifica. Non basta l'albergatore ci dice che ci sono le formiche, può essere un indizio.
Allora, la nostra esperienza personale, diciamo così, la metterei da parte, anche se c'ha un senso, certo. Perché se ci basassimo su quella, noi vedremmo il sole che gira attorno alla Terra, no?
Certo.
Perché ogni mattina lo vediamo sorgere.
E che la Terra è piatta, avrebbero ragione, di Terra piattista, esatto. Diciamo qua, io vedo l'orizzonte piatto, chiaro, certo.
Quindi, perché gli scienziati si parlano nei congressi e sulle riviste scientifiche, punto. Non rilasciano interviste ai giornali o alla televisione, lo fanno dopo, ma la discussione, la fase democratica della scienza avviene lì. Tu c'hai un'idea, la pubblichi, la porti ai congressi, altri ti dicono va bene, non va bene, cerchi il consenso su quell'idea. Quando l'hai raggiunto, e nel caso delle cause della crisi climatica di oggi è stato raggiunto al 98%, la scienza diventa autocratica, un po' dittatura. Non è che ogni giorno ci mettiamo a discutere sulla velocità della luce, si alza uno e dice no, secondo me sono 200.000 km al secondo, sempre 300.000 sono, a meno che non c'hai dei dati nuovi. In quel caso riapri la discussione. La discussione sulle cause antropiche della crisi climatica è chiusa, si riapre quando tu c'hai un altro dato, quando ce l'hai, venga.
Lei l'ha espresso molto chiaramente, è quello che dicono poi gli utenti televisivi, cioè, non siete democratici, siete di parte, siete orientati, perché c'erano tre scienziati e c'era uno che diceva il contrario. La scienza non è democratica, è democratica nel metodo scientifico in cui si confronta la comunità scientifica, ma di scienza parlano gli scienziati, non parla chi le cose le legge tanto per leggerle, o sbaglio?
Esattamente questo è il punto.
Lo so che è duro mandare giù, ma è così. Non è un sostituto alla religione. La religione è assoluta. La religione, una volta rivelata, non si mette più in discussione. La scienza si può rimettere in discussione ogni istante, se la comunità scientifica ha elementi di rimetterla in discussione.
Se ci sono i dati, appunto, che sono quelli, certo, che in questo caso qui mancano. Fino a che io prendo un oggetto e questo cade per terra, se lo lascio cadere, Newton c'ha ragione. Quando andrà verso l'alto, rivediamo la legge di gravitazione universale, ma non prima però.
Allora sentiamo Claudio da Roma. Claudio.
Buongiorno a voi. Senti, è evidente, la religione funziona con la fede, che non ha dati, è quella punto e basta, la scienza con i dati. E comunque noi siamo attualmente in una fase che oserei dire che don't look up, ovvero sia di quel film che non vogliamo guardare su, ovvero sia i dati, ovvero sia le cose, perché ci danno fastidio, perché ci impongono.
Sembra profetico poi nei personaggi messi in campo da quel film, sembra di vederli, sì, tutti nell'attualità, devo dire.
Esatto, e guardi caso, certo, guarda caso, non è stato più proiettato.
Si riconoscono molte persone. Cioè, penso sulle piattaforme ancora ci sia, penso. Immagino sulle piattaforme digitali ci sia adesso. Questo è un altro atto di complottismo, un film continua ad andare, non è che non è stato proiettato. È che però spiegava un percorso molto simile a quello che stiamo attraversando, ahimè, però con un finale abbastanza tragico, anche se con tratti comici. Nicola da Reggio Emilia. Si muove il telefono.
Sì, salve, io volevo portare l'esperienza. I giovani sono il nostro futuro, loro devono lottare per il clima, perché loro saranno il nostro futuro. Il futuro è in mano loro.
Possono essere anche coglioni giovani, diamo questa cosa per scontata.
Possono essere anche coglioni giovani perché i giovani sono anche dalle volte un po' anche sprudenti,
certo,
non dall'altro della
lo
loro
siamo
giovinezza.
Stati tutti, sì, ma c'ha ragione, perfettamente.
Vorrei portare l'esperienza personale, perché io da giovane ho dovuto lottare nel mio paese per una discarica che ci è stata fatta, messa obbligatoriamente senza nessuna scelta. Io ho fatto 2 anni di presidio permanente, abbiamo lottato affinché questa discarica venisse chiusa. Dopo 10 anni, dopo che abbiamo preso bastonate, cariche, denunce, processi, alla fine è venuto fuori che noi avevamo ragione. Ecco perché dico, i giovani devono lottare e fanno bene.
Allora ci fermiamo ancora un istante, che devo dare il traffico, poi concludo con Mario Tozzi, perché sennò non andiamo al punto del problema, vorrei che si fosse sintetizzato quello che è il messaggio che passa per il suo libro, perché è importante. Tra un istante. Melog. Allora, ricordo di Mario Tozzi, Prove tecniche di estinzione, istruzioni per salvare il salvabile, edizione Touring Club d'Italia. Abbiamo l'ultima parte, parlerà Mario Tozzi, sono tantissime telefonate, ma io vorrei arrivare un pochino alla parte essenziale di questa discussione. Immagino che la sua vita non sarà facilissima, Mario Tozzi, perché chi legge il suo libro, poi figuriamoci, lei mette in dubbio anche la giustezza dell'esistere ancora della caccia, l'estinzione che stiamo... la caccia al lupo che stiamo organizzando. Io sono reduce, ieri non mi ricordo con chi ho chiacchierato, parlava di lupi che hanno mangiato gregge di pecore nel posto dove va in campagna, quindi emotivamente si sta creando un'idea in cui l'uomo ritorna ad essere cacciatore, torna a essere, diciamo, predatore. Perché? Perché non si capisce bene, perché nel ritorno generalizzato all'arcaismo che tanto piace c'è anche questo di mezzo. Come gestisce lei il dissenso in questo momento particolare?
Ah, guardi, io prima di partecipare a una trasmissione, perché questa è l'opera in cui più vengo coinvolto, lo chiedo sempre chi c'è, perché non do diritto di cittadinanza a idee che non hanno fondamento scientifico su un fenomeno fisico. Un conto è parlare della formazione della Roma, un conto è parlare delle cause della crisi climatica. Non è che chiunque si può alzare in piedi e dire la sua opinione, perché quell'opinione conta zero se non è fondata sui dati scientifici. Se posso permettermi un paragone forse abusato, è esattamente come giocare a scacchi coi piccioni. Non conoscono le regole, buttano per aria tutti i pezzi, fanno la cacca dappertutto gli piace, dopodiché se ne vanno via tutti impettiti come se avessero vinto. Io a questo gioco non ci sto, non partecipo proprio.
Diciamo, tocchiamo allora i punti del suo libro in cui dice che può essere salvato il salvabile. Quali sono l'area del salvabile? Perché io più che agire concretamente... ritrae necessario in questo momento di fare una grande campagna di convincimento, perché l'opinione generale ormai sembra che questo tema sia un tema che appartiene a un mondo in cui abbiamo scherzato, in cui c'era attenzione per le minoranze, per le fragilità, in cui si perdeva tempo a osservare i problemi degli animali in estinzione, non si guardava veramente a quelli che erano i problemi della gente. Questo lo trovo uno dei temi fondamentali. Lei, il salvabile, nel suo libro, come indica quali sono le vie possibili in realtà per metterlo ancora in sicurezza, se possibile?
La prima è quella di fondo che lei indica alla fine della frase che ha appena detto, cioè a dire non si contavano i problemi della gente. Ma guardate che i problemi della gente, cioè
è
i nostri, diventeranno più gravi se noi non ci mettiamo a fare qualche cosa contro questa crisi climatica. Per dirne una... moriranno più persone per le ondate di calore, dovremo sgombrare città e isole per l'innalzamento del livello dei mari, avremo più malattie a quote più alte delle quote che avevamo prima, avremo più perturbazioni a carattere violento fuori dalle zone in cui avvenivano prima, parlo di perturbazioni meteo, e anche fuori dalle stagioni. Lo pagheremo tutto questo non facendo niente, già lo paghiamo. Se tu non fai niente contro la crisi climatica, già paghi un prezzo. Dunque bisogna far capire questa connessione che c'è fra i 250 milioni di migranti che saranno in giro per il mondo nei prossimi 30 anni e il fatto che non possono più stare a casa loro, perché o è arrivata l'acqua del mare sulle risaie o la duna del deserto sulle oasi. Quelli sono problemi sociali, ma questo è il motivo per cui si negano, perché quando c'è un fenomeno scientifico che ha ricadute così potenti socialmente e politicamente, qualcuno deve pagare un prezzo e qui non lo vogliono far pagare. Quindi noi continuiamo in questo stato di cose perché una parte del mondo sta bene e cerca di mantenere il suo benessere, gli altri stanno sempre peggio e in più saccheggiamo l'ambiente. Io cerco di far vedere quali sono le cose che però potrebbero andare meglio, per esempio produrre energia in maniera rinnovabile. L'Italia pure lo sta facendo. Se mi avessero detto 20 anni fa che avremmo prodotto quasi la metà del fabbisogno elettrico per via rinnovabile, avrei detto no, non è possibile, e invece ci siamo arrivati. L'Italia è diventato uno dei migliori paesi a riciclare i rifiuti, benissimo, un'altra cosa che va bene, però non risolveremo questi problemi climatici se non ci si mette.
Perché di questo nessuno ne fa motivo d'orgoglio nazionale o anche battaglia politica? Questo non me lo domando, perché dice dei dati che in effetti non conosco nemmeno io e mi sorprende, pensavo che fossimo un fanalino di coda. Mi fa piacere questo, sono veramente contento.
No. Siamo anche l'aria, no? Noi respiriamo, diciamo, la pianura padana è il luogo più inquinato d'Europa insieme ai Paesi Bassi. Probabilmente è vero, ma è molto, siamo meglio di quanto non stavamo prima. Abbiamo riforestato l'Italia, anche se è vero che non ci abbiamo messo foreste primarie, perché ci vuole tanto tempo per avere una foresta primaria, ma insomma qualche cosa lì l'abbiamo fatto. Quindi io mi attaccherei a queste cose concrete per le quali una battaglia politica anche simbolica c'ha senso, no? Un conto è combatto per il cambiamento del clima nel mondo, vabbè, chissà che cosa raggiungo. Un conto è che dico adesso intanto difendo il bosco sotto casa, ecco dove il locale diventa globale, lì il vecchio slogan ambientalista ancora c'ha un senso, no? Pensa globalmente ma agisci localmente, perché lì lo puoi vedere, puoi non essere frustrato. Questo io direi che si può ancora fare, al di là dei metodi che prendono certe battaglie, io pure non è che sono convintissimo di certi. E poi l'altra cosa è con pazienza mettersi qui, ecco, approfitto della vostra cosa, per dire guardate quello che avete sentito è un Richard Lindzer del 2017, quello ha già cambiato idea 3 volte, è 1 su 100, perché dovremmo dar retta a questo? Cioè cercare di far ragionare sui dati scientifici, ma il ragionamento scientifico spesso è controintuitivo, come dicevamo del sole che sorge, no? E sembra girare attorno alla Terra, quindi ci vogliono dei rudimenti e noi in questo paese, diciamoci la verità, tanti rudimenti da questo punto di vista non ce l'abbiamo, dunque il lavoro è ancora più faticoso e nell'ambiente, diciamo, sociale, dei social, dove circolano molte di queste cose, il rudimento è inesistente, cioè vengono fuori cose che tu dici vabbè, ma come faccio a discutere quando mancano proprio le basi? Non ti ci dovresti impegnare, conti su quelli in buona fede, perché quegli altri non li convincerai mai,
Quindi l'ideologia riesce. Ormai ha già creato un muro inattaccabile. Se partiamo dal principio che Tozzi e quelli come lui sono dei buonisti, è gente che vuol sempre darci una visione del mondo che non è quella concreta, non curano gli interessi della gente, ogni prova tangibile non sarà presa in considerazione. Ma ci sono dei segnali d'allarme che dovrebbe ognuno avvertire, non soltanto ipotetici. Il mondo si riscalda, io devo mettere la pelliccia, quindi è una stupidaggine. L'ho visto pronunciare da firme autorevoli del nostro giornalismo. Dov'è il riscaldamento terrestre? A Milano piove, grandine e fa la neve. Capito? Ma tutti dire visto, bravo, che paraculo. Ci sono dei segnali che uno dovrebbe... Lei dice, guarda, ma te ne stai accorgendo? Ti sta accadendo questo? Per dare un barlume di dubbio, magari, se possibile.
Beh, sì, che ce ne sono. Per esempio, il fatto che abbiamo visto che l'alluvione dell'Emilia Romagna del 2023 si è detto subito: ah, capiterà una volta ogni 200 anni. È capitata l'anno successivo. Se uno non vede questo, che lì perdi delle vite, oltre a perdere dei denari e delle attività produttive. E se tu continui a confondere, tu ipotetico, il clima col tempo, cioè che nevichi o grandini in inverno, diciamo che ancora sta nella normalità, ma che il 2024 sia stato l'anno più caldo, dopo che il 2023 lo era già stato, da quando si misura modernamente la temperatura, se non ti preoccupa quello, perché pensi che le carte fatte con quelle temperature rosse sono costruite apposta per noi wokisti che abbiamo un senso di colpa primigenio, e allora non, da questo non usciamo più. Ma allora poi sai che succede? Che il tuo allarme, anche fondato su un fatto specifico, finisce in una specie di eco di fondo in cui non distingui più e non ti frega più di distinguere. Io me ne rendo conto di questa cosa qui. Cerchi di fare qualcosa con l'esempio, no? Non mangi carne, mangi a chilometri zero, cerchi di prendere la vetturetta elettrica che la alimenti con i pannelli sul terrazzo, cerchi di fare quello che puoi nell'ambito delle possibilità che ci abbiamo noi. Ma diciamo, mi sembra di spalare l'acqua con un forcone certe volte. Non abbiamo quella potenza mediatica apposita che andrebbe dedicata a situazioni di questo tipo. Noi ci siamo mai domandati come mai, guardandoci nel cosmo ormai da 60 anni, non abbiamo trovato tracce di vita autoreferenziale intelligente da nessuna parte, eppure le cerchiamo. Come diceva Enrico Fermi, dove sono tutti gli altri, visto che le possibilità sarebbero? E una delle ipotesi è che magari sono esistite altre società o civiltà, chiamiamole come volete, che però si sono bruciate al loro stesso potenziale economico e tecnologico, cioè che si sono condannate a una specie di estinzione. Forse siamo ancora sapiens per poterle evitare.
E questa è una tesi affascinante, anche molta fantascienza, di questi alieni che girano per l'universo a cercare pianeti a ripopolare, che non arrivano sulla Terra, i marzianini che dicono veniamo in pace, e ci uccidono col disintegratore. Probabilmente abbiamo speranza che in realtà siamo unici al mondo e siamo tanto bravi. Grazie Mario Tozzi, alla prossima.